La recensione di Parad.
A pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Vede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Passo in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Arrivederci, darling, is my goodbye to you. If I tell your heart we'll meet tomorrow, we will never part with words of sorrow. So arrivederci, my amore, I love you.
Si apre con la voce di Catina Ranieri, anno 1954, la recensione di oggi era Arrivederci Roma, canzone di Pietro Garinei, una scelta che ha operato Paolo Prato per parlarci della discografia nazionale della canzone italiana. Buongiorno Paolo Prato e subito dici di che cosa si tratta.
Buongiorno Davide, un saluto a tutti. Allora sì, ho scelto di iniziare da una canzone che più di tante altre immortala, no? Il mito della capitale negli anni 50. E siccome la discografia nazionale della canzone italiana, di cui parliamo tra poco, nasce ovviamente a Roma, ecco, mi sembrava un doveroso omaggio. Tra l'altro abbiamo avuto l'occasione di riascoltare una voce meravigliosa, sì, che negli anni 50 e 60 ha incantato non solo il pubblico nazionale ma anche quello internazionale. Non a caso avrete colto che la canzone a un certo punto viene cantata in lingua inglese, proprio per veicolare da subito questa immagine internazionale che Raschel, che era l'autore dei testi e della musica, e Garinei Giovanni, insomma, hanno proprio investito sulla su Roma come centro dell'entertainment mondiale negli anni 50. Sappiamo che era la città dove si giravano moltissimi film, eccetera, eccetera. Però diciamo così, io sono partito da questo disco a 78 giri, e scoprendo attraverso la discografia di cui vi illustro tra poco le caratteristiche, scoprendo che Catina Ranieri la incide per prima questa canzone, prima ancora, ovvero 2 anni prima del suo autore, cioè di Renato Rascel, che la inciderà solo nel 1956. E Catina Ranieri verrà poi seguita, come si faceva normalmente all'epoca, no? I grandi successi passavano di casa discografica in casa discografica. Dopo di lei la incide Teddy Reno, Iula De Palma, Peter Van Wood. Ecco, queste informazioni le deduciamo appunto con una ricerca digitale sulla discografia nazionale della canzone italiana, che è un progetto nato una quindicina di anni fa con l'obiettivo di documentare la produzione discografica italiana dall'inizio del secolo scorso, privilegiando soprattutto uno sguardo all'indietro, no? Documentando quindi l'evoluzione della canzone italiana dai primi 78 giri all'epoca del vinile 45-33 per approdare naturalmente al compact disc. È un archivio accessibile gratuitamente online che si basa in larga misura sull'enorme patrimonio che è depositato presso l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, che è sostanzialmente l'ex discoteca di Stato, no? Che ha promosso questa iniziativa, ma contiene anche collezioni che provengono da istituzioni simili e anche dall'apporto di collezionisti privati. È un'iniziativa che è stata ideata e curata dal critico e saggista musicale Luciano Ceri e al momento ha catalogato quasi 60.000 brani che sono distribuiti in oltre 13.000 supporti, incisi da quasi 22.000 artisti per 1.000 etichette e 2.000 editori. Insomma, sono dati che danno l'idea, insomma, di un progetto piuttosto ampio, sì, che è in continuo aggiornamento. Ogni scheda relativa agli album, eccetera, eccetera, contiene informazioni essenziali come ovviamente il titolo, l'autore, il compositore, l'arrangiatore, il numero di matrice, l'etichetta, il numero di catalogo, l'anno di pubblicazione e comprende, questo è una caratteristica di cui ovviamente la discografia si va avvando, comprende la riproduzione della copertina originale, il che fa di questo archivio la più ricca raccolta iconografica della discografia italiana, perché contiene il fronte e il retro e anche le buste interne, gli allegati, le copertine che si potevano aprire, no? Oltretutto in alta qualità di immagine. E la ricerca si può effettuare secondo varie modalità, no? Oltre che per titolo, autore, compositore, ma anche per produttore o per orchestra o per cover, che è appunto l'esempio che io vi ho offerto all'inizio. Cioè, io ho fatto la ricerca nella sezione cover, vediamo un po' quante sono le cover di Arrivederci Roma, ed ecco che vengono fuori tutte le informazioni del caso. E tra l'altro scopriamo che questo disco era un 45 giri del 54, quando il 45 giri era un'assoluta novità quell'anno, ed era un 45 giri che comprendeva 2 brani per ogni facciata, diversamente da come poi sarà l'abitudine di contenerne un lato A e un lato B, no? E così, per pura curiosità, il secondo brano della facciata A, dopo Arrivederci Roma, è Scapricciatiello di Renato Carosone, un'altra cover, mentre sul lato B Catina Ranieri si lancia in cover di Cole Porter addirittura, quindi canta in lingua italiana I Love Paris, tradotta come Amo e Parigi, e C'est Magnifique, tradotta come È tanto bello. Vogliamo passare a un altro ascolto, entriamo nell'epoca dei 45 giri, quelli proprio più usa e getta?
Sì.
Mm-hmm.
And so on and so forth, come direbbero i nostri amici inglesi, e così via, perché questo è il classico earworm o orwurm, il verme nell'orecchio che si ripete ciclicamente. Che cos'era, Paolo Prato, e come mai questa scelta?
Beh, insomma, è una scelta un po' anomala, perché è un brano strumentale che ebbe un successo straordinario nel 1972, si intitolava Popcorn ed era firmato da un gruppo che poi è scomparso quasi completamente dalla circolazione, si chiamavano La Strana Società, ma risultano comunque negli anni più recenti addirittura delle versioni in chiave disco music, quindi in qualche modo questo brano ha lasciato una traccia, ecco, se non altro nella memoria collettiva, ed è un esempio, insomma, dei migliaia di 45 giri che sono depositati appunto presso la ex discoteca di Stato. E dunque come si trovano, come ci si muove nella ricerca, nella navigazione? Intanto digitiamo discografia nazionale e compare immediatamente il sito di cui stiamo parlando, che ha una grafica semplice ma efficace, che propone appunto sezioni di ricerca divise per dischi, per interpreti, per autori, arrangiatori, produttori, orchestre, musicisti, cover e etichette, quindi soddisfacendo un po' le varie motivazioni di ricerca di semplici appassionati ma anche di ricercatori professionisti. Diciamo che oltre a il sito proprio, il sito è accessibile anche attraverso il portale della appunto dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, che come discoteca di Stato risale, la cui fondazione risale al 1928, insomma, quindi è un vanto, insomma, dell'allora regime, ahimè, che insomma di cose decenti non è che ne abbia fatte molte, ma questa sicuramente spicca. Oltretutto è stata fondata la discoteca di Stato 3 anni dopo il passaggio dalla registrazione acustica a quella elettrica, quindi con un grande tempismo, e venne fondata per raccogliere e catalogare tutte le produzioni discografiche di un'industria che in Italia anche era già abbastanza consolidata, ormai dopo una 30ina di anni dalla comparsa, no, delle prime etichette discografiche. Certo. E in realtà però la discoteca di Stato scoprì più tardi la sua missione principale, perché inizialmente il suo obiettivo era quello di raccogliere le testimonianze orali della Grande Guerra. Nel 1939 venne poi riconosciuta come archivio sonoro nazionale, così come esistevano archivi sonori in tante altre nazioni europee e di oltreoceano. E sotto l'egida poi del Ministero della Cultura, questa importante istituzione possiede appunto un patrimonio di oltre 300.000 supporti, oltre a migliaia di libri, periodici, cataloghi di case discografiche ed editrici musicali, e vanta tra l'altro un'esposizione permanente di fonografi, grammofoni e diavolerie varie, no, che documentano gli albori della musica riprodotta all'inizio del Novecento. Vale la pena un percorso, una visita, proprio per toccare con mano queste meraviglie della tecnica che poi sono state ovviamente superate. E tra le varie iniziative collaterali, oltre alla discografia nazionale di cui stiamo parlando, c'è anche il portale della canzone italiana, che tra l'altro è in fase di manutenzione ed è prossimo al rilancio. E anche attraverso il portale della canzone italiana si può accedere alla discografia nazionale, che in qualche modo ne rappresenta un ideale complemento, perché se il portale fornisce i brani da ascoltare, la discografia ci offre una scheda informativa completa di tutto quello che viene riportato su quella incisione e spesso anche di più. Ad esempio, riporta i nomi dei musicisti che suonano in quel disco, che quasi mai vengono riportati persino nelle etichette. Ora, se cerchi orchestra, ad esempio, io ho fatto uno dei tanti tentativi, ho cercato Luis Bacalov, no? Che è stato anche grande direttore d'orchestra, oltre che compositore eccetera, eccetera, arrangiatore. E tra le tante cose ho trovato per il prossimo ascolto il suo celeberrimo concerto grosso che ha composto per e con i New Trolls, e vediamo che la data delle matrici risale al 4 maggio del 1971 ed è stato composto per il film La vittima designata, e all'interno c'è una presentazione del disco a cura di Sergio Bardotti. Ci sono le fotografie di Giancarlo Greguli, vabbè, insomma, non mi voglio annoiare.
No, no, ma ci mancherebbe. Ne facciamo un breve ascolto.
E poi la formazione dei New Trolls: Nico Di Paolo, Vittorio Descalzi, Giorgio D'Adamo e Gianni Bellena. Allora forse è proprio l'occasione di ascoltare un breve estratto, magari dall'Adagio.
Ahimè, siamo costretti a sfumare anche questo ascolto, appunto l'Adagio dei New Trolls. Paolo Prato, lo hai scelto anche in questo caso per commentare il sito Discografia Nazionale della Canzone Italiana. Beh, con cosa hai deciso però di salutarci?
Sì, beh, salutiamo con un brano che ci consente, insomma, di accompagnare al prossimo appuntamento con gli ascoltatori, con il vostro palinsesto, un brano di Elio e le Storie Tese, che documenta un po' l'ingresso in fondo nella fase digitale, quindi le registrazioni su compact disc. Lasciamo quindi il long playing a 33 giri alle spalle, entriamo in questa nuova fase che è ampiamente anche questa documentata nella discografia nazionale, un'operazione estremamente importante che avviene proprio in un momento in cui il suono riprodotto viene ormai riconosciuto come fonte per lo studio della storia e delle mentalità di una popolazione, di una società. Quindi è un'aggiunta importantissima per i ricercatori, non solo per il grande pubblico.
E allora noi con questo ascolto concludiamo anche il nostro Parade. Grazie mille a Paolo Prato e ci risentiamo presto.
Molto bene, un saluto a tutti.
Ero nel mondo delle barzellette e stavo assistendo al finale della barzelletta del fantasma formaggino, dove l'italiano vince mentre l'inglese e il francese perdono. Al risveglio di costoro chiesi dove fosse l'italiano che non c'era. Mi risposero: quando avrò voglia io mi risposerò, però adesso no, mi tengo la moglie che ho, la moglie.
fine della prima parte, inizio della seconda parte.
In effetti l'italiano era andato dentro a un'altra barzelletta, quella dove un orologio viene gettato da una torre, si fa gara chi lo prende prima che sotto chi terra spaccandosi. E allora l'italiano te lo porta un'ora indietro, poi raggiunge il marciapiede sottostante il largo anticipo, raccoglie al volo l'orologio ed in sostanza vince, vince, sì, l'italiano vince e con lui vince l'Italia intera. E se uno svizzero ti dice italiano pizza, spaghetti, mandolino, mamma, mamma, lo sai chi c'è, è arrivato il merendero, tu non arrossire e non abbassare il capo, ma digli, primo tu non prendi parte neanche una barzelletta, due, treno dell'amore portami con te, quattro mila gioia, cinque inate il fiume, questo era un esempio dell'arguzia che ci permette di popolare nelle barzellette. Non è soltanto l'amor che regna nella nostra splendida terra, ma torniamo nel bosco. Abbiamo deciso che era giunta l'ora della riscossa nei confronti dell'italiano. Mi fecero così travestire da fantasma formaggino per trarre in inganno l'italiano. Quest'ultimo credette di trovarsi a tu per tu con il fantasma del fantasma formaggino. A quel punto pronunciai le fatidiche parole: sono il fantasma formaggino io.
Impossibile,
disse lui.
Ti ho appena spalmato.
Evidentemente no, dissi io, se no non sarei qui.
Ma io ti spalmerò ancora e già pregusto il tuo sapore sul panino.
No, no, non ci riuscirai.
Ma che?
Perché del coltello buon uso non fai. Per mano d'inglese stavolta cadrai. Per man di francese scherzato verrai.
Panino non lo spalmerai.
Giammai, giammai non lo spalmerai.
Questo panino non mi spalme, mi spalme, mi spalme.
E l'italiano cantava, cantava. E alla fine le disperate invocazioni giunsero alle orecchie del suo divino protettore, il dio della barzelletta, che disse:
Tu hai osato modificare il finale della barzelletta di Fantasma Formaggino. Ed io, che di mestiere faccio Dio, non posso assolutamente soprassedere a questo vizio di forma.
Gino Bramieri è molto più indulgente, ti prego sia condiscendente, concedimi l'amnistia.
L'amnistia? No! Tu morirai della stessa morte che toccò al tuo predecessore, cioè il formaggino, diciamo. E fra le risate a profusione verrai spalmato su quel panone con un coltellino. Te, becca di questa!
E questa è la descrizione della mia morte.
Rete 2.